I giorni dopo Natale e Santo Stefano, dopo aver scartato i regali e dopo aver mangiato decisamente troppo, qualcuno torna al lavoro, qualcuno dorme fino a tardi, qualcuno studia per gli esami di gennaio, qualcuno magari parte e qualcun altro ricompra i bicchieri che ha rotto l'anno prima per non farsi trovare impreparata al cenone di Capodanno. Perché sì, lo confesso, io rompo i flute. Del normale servizio da 12 ne rompo almeno 2 o 3 all'anno, tra feste e cene con gli amici. Non posso farci nulla, mi capita. Infatti mi prendono sempre tutti in giro. Dicono, è un peccato, stai più attenta, o peggio, comprali di plastica. Ma non ci penso neanche a comprarli di plastica, la plastica inquina. Comunque capita a tutti di rompere un bicchiere ogni tanto, no? E poi, diciamolo, sono solo flute di vetro che si trovano al supermercato. Non si tratta mica di diatrete. Rompere una di quelle, sì, sarebbe un vero peccato. Ma per mia fortuna, non le producono più da quasi 1,5 millenni. Io sono Chiara Boracchi e in onore delle feste e in attesa del cenone di Capodanno, la puntata di oggi di Archeoparole è dedicata a un tipo di bicchiere tra i più preziosi dell'antichità, le coppe di Atreta. Nei musei le coppe o tazze di Atreta sono tra i pezzi forti dei vetri di età romana. Sono bellissime, specialmente quando sono integre, come quella che si trova al Museo Archeologico di Milano, la di Atreta Trivulzio, detta così dalla famiglia che l'aveva nella sua collezione. Diatretos è un termine greco e significa perforato e fa riferimento alla classica lavorazione a traforo o a reticolo di questi oggetti. E infatti si tratta di solito di coppe bicolore, con una parte inferiore avvolta da un reticolo anch'esso in vetro e una superiore che appena sotto al bordo del bicchiere reca spesso una scritta, sempre in vetro, in latino e in greco, che invita alla convivialità. Sulla Trivulzio, per esempio, c'è scritto «Bibe, vivas multis annis», e cioè «Bevi, vivrai molti anni». A volte il reticolo veniva sostituito con decorazioni figurate più complesse, e siccome si tratta di tazze senza piede, spesso erano vendute abbinate a una base, incavata, chiamata angoteca, che era in pratica un supporto su cui si potevano appoggiare queste coppe perché non cadessero. Nel peggiore dei casi era in legno, ma più spesso era in metallo pregiato, come il bronzo, ma soprattutto come l'argento o l'oro. Il primo a parlare di coppe di Atreta nella letteratura latina è il poeta Marziale, attorno al 100 d.C., che nel 12° libro dei suoi epigrammi, e precisamente nel 70° della raccolta, le cita come bicchieri dal valore elevato. Ma il vero e proprio periodo di fioritura delle poche botteghe in grado di produrre tazze di Atreta si ha tra III e IV secolo, all'epoca dei Tetrarchi. Ve li ricordate i Tetrarchi? Ve lo ricordate Diocleziano? È quell'imperatore che a fine III secolo divide l'impero in 4 per poterlo governare con più facilità, associando al potere alcuni colleghi. In quest'epoca, nelle case della nobiltà romana si trovano davvero oggetti lussuosissimi, e le diatrete sono uno di questi. I centri in cui vengono prodotte si trovano soprattutto nelle province settentrionali dell'impero. E la città più nota per la produzione di queste tazze è Colonia, in Germania, i cui vetrai si specializzano nella produzione di diatrete a reticolo. Per cui, se sulla didascalia di un museo vi capita di leggere coppa diatreta Kölner Typus, significa che probabilmente siete di fronte a una tazza realizzata dagli abilissimi vetrai di Colonia o dei territori vicini. La realizzazione di questo vero e proprio bene di lusso è legata alla tecnica della soffiatura del vetro, che si diffonde abbastanza massicciamente nell'impero attorno al primo secolo d.C. Naturalmente, per fabbricare una diatreta non basta essere bravi vetrari qualsiasi, bisogna essere proprio dei diatretari, cioè vetrari esperti nella creazione delle diatrete. La lavorazione si svolge in due fasi, bisogna prima soffiare in uno stampo due vetri di colore diverso, di solito blu e bianco, e poi con pazienza e molta perizia bisogna intagliare il vetro come se fosse una gemma, asportando le parti in eccesso. Si creano così piccole opere d'arte dal valore immenso. Ecco perché questi veri e propri artisti a un certo punto della storia romana godono di uno status particolare. Pensate che nel codice Giustinianeo, che è stato scritto nel VI secolo, viene riportata una legge del 337, promulgata niente po' di meno che dall'imperatore Costantino, secondo cui se i diatretari avessero insegnato il mestiere ai figli, sarebbero stati esentati da ogni prestazione d'opera e da immunera, cioè in pratica dalle tasse. Ma perché parlare delle diatrete oggi? Perché ci fanno riflettere sul concetto di distretti del lusso, cioè quei territori in cui professionisti di un settore si specializzano nella realizzazione di prodotti di altissima qualità, che diventano poi il motore economico di una intera regione. Le coppe diatreta venivano prodotte in Renania, in particolare a Colonia, e da qui venivano esportate in tutto l'Occidente romano. Se ci pensate, una cosa simile accade anche oggi, con alcuni prodotti, magari prodotti legati all'industria della moda o del design, che vengono prodotti in alcuni distretti e vengono poi esportati in tutto il mondo. Se fossi vissuta nel IV secolo, penso che mi sarebbe piaciuto brindare all'anno nuovo con un buon vino versato in una coppa diatreta, un bicchiere così delicato, raffinato e lussuoso. Ma probabilmente non me la sarei potuta permettere e comunque, ripensando alla mia spiccata tendenza a rompere i bicchieri, forse non sarebbe stata una buona idea. Archeoparole è un programma di archeostorie, voce dell'archeologia pubblica in Italia. Io sono Chiara Boracchi e vi aspetto tra 2 settimane sul nostro canale Spreaker. Alla prossima!